Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Dio si fida della pochezza che siamo, non della moltitudine che abbiamo. È un Dio che guarda il poco che tu compi, il poco che tu hai. Non sta lì a guardare le molte capacità o non si lascia ingannare dalle esibizioni delle nostre virtù. È un Dio che guarda il poco. Mi è sempre piaciuta questa frase e l'ho sentita sempre come un impegno, quello di essere fedeli al poco. Fedeli al poco significa essere fedeli a quello che non si vede, a quello che è essenziale, a quello che è nascosto. Perché la pochezza, quel poco che abbiamo, quella manciata di fiori che abbiamo tra le mani, è l'unica cosa che Dio guarda. È l'unica cosa che Dio guarda, perché Dio ha a cuore i nostri gesti segreti, non quello che vogliamo esibire, che vogliamo mostrare. Il Vangelo lo traduce questa volta in una maniera diversa con la nuova traduzione, ma il significato è lo stesso. Dice: se non sei fedele alle cose di poco conto, non sarai mai fedele alle cose che contano. Perché è lì che noi dovremmo impegnarci di più, a tenere fede alle cose che consideriamo di poco conto, alla quotidianità, ai nostri gesti quotidiani. Sono quelli che fanno la differenza, sono quelli che ci dicono chi siamo. Quello che non vede nessuno. In un altro passo il Vangelo dice: la tua mano destra non sappia ciò che fa la sinistra. Cioè, a significare che le opere buone, i gesti di verità, di amore, non devono essere esibiti. Perché se tu sei fedele nel nascondimento, quando sei solo, sarai fedele anche quando starai con gli altri. Non è vero il contrario. Cioè, non è vero che se noi mostriamo il nostro essere buoni oppure amorevoli o altruisti davanti agli altri, lo diventiamo anche quando siamo soli. La differenza nella vita lo fa quando tu sei solo con te stesso e nessuno ti guarda e nessuno ti giudica e nessuno sta lì a dirti bravo o tantomeno a dirti non sei bravo. La vera coerenza che ci chiede Dio, noi la misuriamo solo quando stiamo con noi stessi, quando non dobbiamo dimostrare nulla, quando non dobbiamo mostrare nulla agli altri. E allora mi piacerebbe che questo Vangelo, come prima perla, ci desse proprio questo. Io da sempre mi sforzo, ed è faticoso a volte, essere pienamente me stesso, è vero, quando sono solo, quando sto tra chi non mi conosce, quando sto in luoghi che non mi appartengono, è lì che tu mostri il vero volto che tu sei. Perché a volte siamo condizionati dal fatto di falsare la nostra personalità, la nostra persona, a seconda dei luoghi e delle persone che frequentiamo. E invece no, chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, dice Gesù. Se sei fedele nelle cose di poco conto, cioè se con le tue parole e credi in dei valori, quei valori tu li devi vivere nel nascondimento. Invece c'è un'incoerenza a volte che ci aggredisce e ci allontana, ci spacca da questo. Perché c'è il rischio grande che crediamo in alcune cose, diamo dei valori a delle situazioni, a delle scelte, però quando meno ce l'aspettiamo, le tradiamo nel nostro cuore, le tradiamo soprattutto quando non ci sono altre persone che possono dirmi qualcosa. Dalle più piccole cose, proviamo ad avere il coraggio di verificarci, di dirci: ma io veramente cerco di essere pienamente fedele a me stesso e al Vangelo nel nascondimento, perché guardate, è lì che Dio guarda, è lì che Dio sta. Perché è bellissimo quello che si dice: se sei disonesto nelle cose di poco conto, sei disonesto anche in quelle importanti. Fa la differenza quel piccolo gesto di onestà che tu compi quando nessuno ti vede. Fa la differenza quando tu, anche quando potresti essere disonesto, non lo sei, perché l'onestà è un valore netto. Perché c'è il rischio grande che siamo pronti a giudicare la disonestà tra le cose importanti, le cose evidenti, e poi se noi ci guardiamo dentro, già abbiamo tradito quel Dio, perché quella volta anch'io sono stato disonesto, perché ho sfruttato quella situazione, ho rubato quelle cose che non mi appartenevano, sono stato feroce e ho ottenuto quelle cose che non erano mie. Anche nella quotidianità ho aggredito quella persona verbalmente, oppure ho compiuto dei gesti disonesti nei confronti degli altri, perché a me sento che c'è una tentazione fortissima, capace di gridare quattro venti di disonestà di chi è evidente, di chi è pubblico, ma non siamo più in grado di gridare le piccole disonestà che viviamo noi quotidianamente, le piccole ingiustizie che noi facciamo. Perché con questo tacito consenso di dire: ma così fanno tutti, ma se non faccio così non riesco a tirare avanti, ma se anch'io non imbroglio un po', se anch'io non sfrutto un po' la situazione, se anche io non facessi questo, e stiamo lì accomodando la coscienza, e sul lavoro anche lì ci compromettiamo, perché siamo piccole disonestà tutti i giorni, a prendere quella cosa in più, a prendere quella cosa che non ci spetta, quell'orario non rispettato, quel tempo non vissuto bene, oppure 3.000 cose piccole, banali, che all'occhio ci sembrano inutili. Eppure il Vangelo mette lì lo sguardo e dice: se tu sei fedele nel poco, sei fedele anche nel molto, non c'è niente da fare. Perché è inutile che tu sei fedele nelle grandi cose, nelle grandi manifestazioni di giustizia e di onestà, quando poi nel tuo segreto, nel tuo piccolo, nel tuo quotidiano, insegni ai tuoi figli che quando puoi, puoi essere disonesto, perché tanto fanno tutti così, tanto non succede nulla, tanto la colpa è dello Stato, la colpa è dei politici o della Chiesa, ce la prendiamo sempre con delle cose più grandi di noi che poi non significano nulla, è che non sono nulla. E invece mi piacerebbe che ritornassimo veramente ad essere fedeli a noi stessi, a credere e a mettere in pratica quello in cui noi crediamo, soprattutto nel segreto, soprattutto nella quotidianità, e distruggere quell'idea malsana che a volte ci spinge in avanti nel dire: ma lo fanno tutti, ma questa non è una cosa grave, non è una questione di gravità o no. Qui non stiamo parlando di moralismo, non stiamo parlando di giudizio morale, ma stiamo parlando di chi vogliamo essere. E Gesù lo dice con questo racconto forte: non puoi servire due padroni, non si può servire due padroni, o servi Dio o servi la ricchezza, dove per ricchezza si intende tutto ciò che è materiale, tutto ciò che in qualche modo ci spinge ad essere legati al denaro, perché denaro e Dio sono due cose opposte, non potranno mai abbracciarsi, mai, mai, soprattutto quando invece noi cerchiamo e forziamo in questi anni, in questo tempo, come uomini e donne di questa umanità, abbiamo cercato di provare a metterli insieme, ma non ce la si fa, perché sono opposti, si cozzano tra di loro, fanno cortocircuito. Allora non significa che l'invito di Gesù è quello di diventare diventare pauperisti oppure spiritualisti, assolutamente, e né tanto meno quelle persone che campano d'aria. Non stiamo parlando di questo, perché a volte si finisce a dire e a credere a questo. Non sto dicendo questo, il Vangelo non dice questo, però dice: non puoi servire il denaro e mettere al centro della tua mente e del tuo cuore il denaro, il possesso, la materialità, l'immagine di te, tutto ciò che ti porta a questo e Dio anche. Non li puoi mettere insieme. O scegli Dio che ti dice che la prima cosa è nutrire il tuo spirito, la tua vita, l'amore che nella vita c'è, oppure scegli l'altro. Dio non impone cosa scegliere, però ti sta dicendo: non puoi servirmi tutte e due. Invece a me mi è sembrato che noi come cristiani, perché dobbiamo dircelo a noi, non ad altri, abbiamo cercato in questi anni di metterli insieme e ci siamo anche un po' riusciti e abbiamo confuso la materialità, il potere temporale, la ricchezza con la fede, con Dio. Eppure Gesù lo dice chiaramente: non puoi servire due padroni. E questo significa nelle nostre scelte quotidiane, al centro del tuo cuore, che cosa c'è? C'è il desiderio di possedere, di avere, di trattenere, di accumulare ricchezze materiali, o c'è il desiderio di avere, di cercare, di desiderare beni e ricchezze spirituali? Dove lo spirito è legato alla carne. Parlare di spirito non è l'idealismo, non è il romanticismo, non è parlare del dolce stil novo per dire siamo un po' tutti bucolici, vogliamo volare al di là delle cose materiali perché non ci interessano. No, curare lo spirito significa trovare l'equilibrio e armonia tra le cose materiali e spirituali, ma non far certamente prevalere la materialità, perché invece a me mi sembra che ancora non l'abbiamo ben compreso, sono convinto, perché ce lo diciamo sempre, tutti sanno, lo abbiamo ripetuto forse miliardi di volte tra noi o con gli amici: il denaro non fa la felicità, oppure non è tutto, lo diciamo, ma non ci crediamo. Non ci crediamo perché c'è ancora troppa gente disperata e troppo legata al denaro, all'avere e al consumare, perché come quasi se non consumassimo non siamo vivi. Siamo caduti nell'inganno di questo tempo, perché l'inganno di questo tempo, ben costruito, è quello di renderci sempre più soli, deboli e consumatori. E noi siamo diventati più soli, più deboli e più consumatori. Quasi a dire che se non consumiamo non esistiamo. Se non consumiamo, ma non è così. Capite il vortice di perversione in cui siamo caduti? Non è così, io non sono un consumatore, non voglio essere un consumatore, io non consumo la vita, io la vivo. Capite? E invece noi siamo lì e ci chiamano consumatori, anzi ci pensano come consumatori, e quanto più consumiamo, più secondo questa logica noi variamo. E ci stiamo credendo anche noi, tanto che in questo tempo difficile per tutti, lo sappiamo, ormai denominato come una crisi per tutti, a me sembra che non abbiamo rinunciato ad essere a consumare, anzi, lo standard di vita di consumatori è rimasto lo stesso, anzi, consumiamo di più perché abbiamo paura e noi stiamo alimentando sempre di più il nostro progredire verso il denaro, l'attaccarci sempre di più. Io sto vedendo che a volte sortisce l'effetto contrario a questa crisi. Io speravo, ho chiesto a Dio di benedirla questa crisi perché potesse portare in noi una novità e dire: ragazzi, qui stiamo tutti sulla stessa barca, se non ci si aiuta l'uno con l'altro non fraghiamo. E invece no, questa crisi sta portando ad imbruttirci ancora di più, a legarci ancora di più a quel pezzo di denaro, a quel pezzo di casa, a quel pezzo di materialità, e non vogliamo rinunciarci. È diabolico, è diabolico e naturalmente lontano da Dio. Una crisi di di questo tipo dovrebbe renderci più solidali, dovrebbe renderci più capaci di appoggiarsi l'uno sull'altro e capire se queste ricchezze non ce le dividiamo tutti in parti uguali, non saremo mai felici. Invece noi stiamo andando nel senso opposto, nell'irrigidirci. Anche quelli che avevano un po' più di spirito di solidarietà stanno lì a difendersi il proprio gruzzolo da parte, e guai a chi glielo tocca, con le mani a ranfino, a essere tutti tirati e dire dobbiamo difenderci con i denti quel poco che abbiamo perché non si sa. Ma guardate che questo ci sta distruggendo, non stiamo facendo altro che il lavoro della crisi, cioè stiamo facendo, dando spazio a chi vuole ancora che noi diventiamo sempre più consumatori, sempre più soli, perché questo voglio, la mentalità diabolica di questo tempo, l'inganno di questo tempo è questo. E questo che fa? Sortisce un risultato allucinante. Il fatto che noi viviamo la nostra vita curando e tenendo in piedi un'immagine di noi che non possiamo mantenere, ma la manteniamo. Noi dentro siamo vuoti, disperati, soli, ma diamo un'immagine di noi di persone sicure, ricche, che non sono in crisi, che mantengono le due o tre case che hanno, l'automobile c'è più grande, tutti i servizi possibili, tecnologici a disposizione, e poi ci si ritrova deboli, soli e male dentro, perché stiamo nutrendo un'immagine. Gesù lo dice chiaramente, smettila di servire i due padroni. Il denaro non può essere la prima cosa per te, non può essere la soluzione a questo tempo, ma è esattamente il contrario. Se tu imparassi a servire Dio, Dio ti darebbe tutto quello che tu hai bisogno, senza che tu glielo chiedi, e senza tu che ti affatichi e ti affanni. Un altro brano meraviglioso ce lo dice chiaramente: perché ti affanni per il vestito e ti preoccupi di quello che mangerai domani, di quello che mangerai dopodomani? Guarda gli uccelli del cielo, non lavorano, non mietono, e guarda, il Padre tuo li nutre. Perché vi affannate del vostro vestito e delle preoccupazioni di dare cose materiali ai vostri figli? Guardate i cibi del campo, non lavorano, non mietono, eppure il Padre vostro li veste con i vestiti più belli. Allora queste possono essere parole chiare, ma se ci si crede, noi dobbiamo per favore smettere di affannarci per le cose materiali, affannarci e preoccuparci troppo di questo denaro. E concludo, perché ho iniziato a dirvelo, una piccola parentesi: noi siamo riusciti terribilmente come Chiesa negli ultimi 30 anni a confondere la fede con il denaro, tanto che ci sembra così naturale, e invece non è naturale. Io benedico ogni giorno e ringrazio Dio di averci finalmente dato questa boccata d'aria libera, vera, contro ogni vizio, che è Papa Francesco, perché ce lo sta dicendo in una maniera così chiara, così limpida e anche serena, perché dobbiamo dircelo serenamente. Ed è chiaro che non è che ci voleva Papa Francesco per capire che il denaro non c'entra nulla con la Chiesa, e che pure invece il denaro ha corrotto la Chiesa, sta corrompendo la Chiesa. La Chiesa ha tradito Dio, non è una bestemmia, non è una novità per nessuno quanto il denaro sia entrato in maniera eccessiva nella religione, nella fede, quasi a dire che senza il denaro non si può evangelizzare, non si può portare la parola di Dio, non si può fare una festa religiosa senza il denaro, come quasi che questo demonio, come il serpente, sia entrato dentro di noi a dire ma lo facciamo meglio, perché se spendiamo di più la festa ha più successo, se spendiamo di più quell'occasione di evangelizzazione va meglio, pensando che stavamo facendo il giusto. Oppure ostentare la ricchezza, pensare che l'oro, l'argento, il denaro, il potere temporale potesse farci acquistare un posto di valore nel mondo come Chiesa. Ci siamo ritrovati come un gigante con i piedi di argilla. È bastato un sassolino che è Papa Francesco a venire su questo gigante e il gigante è caduto per terra, perché era tutta apparenza e non si può più pensare che la nostra fede sia alimentata da un potere temporale, dalla ricchezza. Non possiamo servire due padroni e ve lo chiedo veramente col cuore in mano, lo chiedo a me stesso, cerchiamo di aiutarci fortemente in questo. È meraviglioso, Papa Francesco lo sta dicendo in tutti i modi, in tutti i modi. Non c'è chiesa dove c'è troppo denaro, non c'è chiesa se voi vedete prelati, laici, vescovi o papi andare a braccetto con i potenti. Non c'è chiesa, e dobbiamo dirlo con libertà. Ora io mi sento anche più libero di dirlo perché finalmente c'è un Papa che lo dice apertamente, perché se lo diceva solo Don Francesco era Don Francesco, ma per grazia di Dio lo si diceva da tempo e si cerca di viverlo con tutte le fatiche, perché nessuno di noi è perfetto. Però è sicura una cosa, che questo brano del Vangelo è chiaro: non si possono servire due padroni. Allora cominciamo a viverlo, ma anche noi laici, cioè riguarda tutti, perché Papa Francesco non sta chiedendo una chiesa povera solo per i preti, i vescovi, i cardinali e compagnia cantante, ma per ciascuno di noi, perché anche noi abbiamo trasformato la fede in denaro. Spendiamo un sacco di soldi per la fede, ma è assurdo, ma è veramente assurdo. Per una comunione, per un matrimonio, queste cose piccole, banali, che ci sembrano così, ma festa si può fare anche spendendo meno, oppure non curando un'immagine. Oppure un prete può stare tranquillo e bene anche con una macchina utilitaria. Con... Certo che non è che bisogna, ripeto, Papa Francesco non ci sta chiedendo di cadere nel pauperismo, nella povertà, di fare i barboni spirituali, non lo sta chiedendo a nessuno. Ma la sobrietà sì, almeno non spendiamo la ricchezza. Cioè non si possono continuare a caricare d'oro statue, chiese e consumare denaro su denaro. Non si può. È un cazzotto che ci giudica continuamente e dice: cerca di essere uomo prima di essere gente. Cerca di essere uomo prima di essere gente. E ce lo giudica questo cazzotto ogni giorno. Io lo sento ogni giorno e vorrei che lo sentissimo un po' tutti e ritornassimo veramente a vivere il Vangelo e darci spazio per viverlo in sobrietà. Tutti dovremmo essere più sobri e almeno svestirci del panno dei consumatori che ci hanno messo addosso. Io non voglio essere consumatore, io non consumo la vita, io la vivo, non voglio consumarla. Non cadiamo in questo tranello costruito ad hoc dal mondo pubblicitario e da tutto quello che ne viene. Allora concludo: non si possono servire due padroni, non si possono. Scegliamo chi vogliamo servire. Puoi servire anche il denaro, ma poi tu ti prendi tutte le tue conseguenze. Puoi seguire Dio e anche lì ti devi prendere tutte le tue conseguenze, le tue scelte, ma tutte e due non li puoi avere. Non confondere mai Dio con il denaro, o c'è l'uno o c'è l'altro. Non possono convivere insieme, non sono due cose che fanno rima, non sono come il calcio maccheroni, assolutamente, sono opposti, non stanno bene insieme.